Prima che preghiamo, leggerò una parola dagli Atti degli Apostoli, una parola che noi tutti conosciamo. Atti degli Apostoli, capitolo 22, dal versetto 1. Fratelli e padri, ascoltate ciò che ora vi dico a mia difesa. Quando ebbero udito che egli parlava, loro in lingua ebraica fecero ancora più silenzio. Poi disse, «Io sono un giudeo, nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città, educato ai piedi di Gamaliele. Nella rigida osservanza della legge dei padri, sono stato zelante per la causa di Dio come voi tutti siete oggi». Perseguitai a morte questa via, legando e mettendo in prigioni uomini e donne. Come me ne sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Avute da loro delle lettere per i fratelli, mi recavo a Damasco per condurre legati a Gerusalemme anche quelli che erano là, perché fossero puniti. Mentre ero per strada e mi avvicinavo a Damasco, verso mezzogiorno, improvvisamente dal cielo mi sfolgorò intorno una gran luce. Caddi a terra e udì una voce che mi disse, «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Io risposi, «Chi sei, Signore?» Egli mi disse, «Io sono Gesù, il Nazareno, che tu perseguiti». Coloro che erano con me videro sì la luce, ma non intesero la voce di colui che mi parlava. Allora dissi, «Signore, che devo fare?» E il Signore mi disse, «Alzati, va a Damasco, e là ti saranno dette tutte le cose che ti ho ordinato di fare». E siccome non ci vedevo più a causa del fulgore di quella luce, fui condotto per mano da quelli che erano con me, così giunsi a Damasco. Un certo Anania, uomo pio secondo la legge, al quale tutti i giudei che abitavano là rendevano buona testimonianza, venne da me e accostatosi mi disse, «Fratello Saulo, recupera la vista». In quell'istante riebbi la vista e lo guardai. Egli soggiunse, «Il Dio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua bocca, perché tu gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai viste e udite. E ora perché indugi? Alzati, sii battezzato e lavato dei tuoi peccati, invocando il suo nome». Dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre pregavo nel Tempio, fui rapito in estasi. E vidi Gesù che mi diceva, «Frettati, esci presto da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua testimonianza su di me». E io dissi, «Signore, essi sanno che io incarceravo e flagellavo nelle sinagoghe quelli che credevano in te. Quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone, anch'io ero presente e approvavo e custodivo i vestiti di coloro che lo uccidevano». Ma egli mi disse, «Va, perché io ti manderò lontano fra i popoli».
Doch Herr, antworte mir, mache dich auf den Weg, denn ich will dich.
Ma egli mi disse, va perché io ti manderò lontano fra i popoli. Fino a qui questa parola preziosa. Alziamoci e preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo insieme per quest'ora, per il privilegio, Signore, che possiamo, possiamo avere qui con te, essere qui. Tu vedi il nostro cuore, conosci il nostro desiderio. Tu sai, oh Dio, cosa vogliamo. Noi cerchiamo il tuo aiuto e ti chiediamo di benedirci, benedire il tuo popolo. Benedici la tua parola, benedici tutti coloro che si rivolgono a te in preghiera, oh Dio. Aiutaci e abbi pietà di noi. Tocca le labbra e la bocca per mezzo di cui tu parlerai. Fai grazia a gloria del tuo nome. Amen. Ci sediamo. Lode e ringraziamento sia al Signore per il privilegio di poter essere qui. Vedete che la mia voce ancora non è stata ristabilita. Ma l'atmosfera è migliore, preferisco avere un migliore umore che una brutta voce, ma comunque sia, siamo riconoscenti a Dio per questo fine settimana. Potete immaginare di essere qui e che dice delle cose che non avete mai visto, conosciuto o che vi è stato chiarito prima. E quando poi si vede la fedeltà di Dio in ogni cosa, si apprezza la sua grazia. Lunedì sera eravamo riuniti come fratelli e abbiamo cercato di conoscere la volontà di Dio. E ci siamo chiesti come possiamo avvicinarci a Dio, come preparare le riunioni in modo giusto e in modo da piacere completamente a Dio. Sapete che la cosa potente nelle prediche o nei culti di Paolo, o di un Pietro, o di un Filippo, o di un fratello Branham, non era la lunga predica o breve, non solo l'esposizione dei misteri divini, ma il frutto di Dio che veniva dalla parola attraverso lo Spirito. E questo per noi è diventato un problema. È qualcosa che vogliamo. E dopo un'esperienza speciale ieri sera che è durata fino a notte profonda, oggi ho dovuto dire questo al Signore. Quando arrivarono gli uomini dall'America e chiesero dov'è il risveglio a Galles. Non so se vi ricordate bene, un poliziotto Bobby, un poliziotto, e gli chiesero a loro, e loro si aspettavano che lui gli mostrava la via, che gli direbbe prendete il treno così e l'autobus, poi cambiate di nuovo e poi così e così arriverete a un certo posto. E quest'uomo dice, io sono il risveglio di Galles. E ho detto tutto questo al Signore, ho chiesto di fare questo con me, con noi. Se posso dirlo così, che ci faccia una restaurazione di quello di cui stiamo parlando oggi. Con Dio l'esperienza e le azioni coincidono sempre, perché le azioni di Dio e le parole di Dio non dovrebbero corrispondere in questi giorni a non essere in armonia. Ogni volta nei differenti risvegli le persone hanno ricevuto da Dio ciò che è stato predicato loro. E questo l'abbiamo capito chiaramente. Raramente le persone hanno sperimentato, ricevuto più di quanto è stato predicato oggi, ma nel tempo della giustificazione si credettero e portarono con loro ciò che era stato predicato. Erano giustificati per grazia, erano loro. Per loro non si trattava solo di una predica che all'improvviso che è stata portata, ma di una parola che li aveva colpiti e che era entrato in loro. Lo Spirito l'aveva resa vivente, erano il risultato della proclamazione. Lo stesso è stato nel tempo della santificazione, del movimento della santificazione, lo stesso ai tempi del movimento pentecostale. E mettiamo la mano sul nostro cuore. Le persone venivano da lontano per ascoltare la parola di Dio e ricevevano quello che era predicato. È quasi un obbligo divino, apparteneva insieme, la proclamazione e l'esperienza appartenevano insieme, per Dio appartengono insieme. Se c'è una distanza di chilometri, o per dirla nei nostri termini, una distanza di anni, un giorno arriveremo alla disperazione. E deve avvenire così che noi siamo una testimonianza vivente di ciò che Dio ha promesso e rivelato per questo tempo. E se lo analizziamo correttamente, allora abbiamo compreso il messaggio così bene, che la via della Chiesa passa attraverso la giustificazione, la santificazione, il battesimo dello Spirito Santo e poi nel compimento, nella perfezione, per essere condotta a Lui come sposa, ad incontrare lo sposo. E noi tutti dobbiamo con tutto il cuore pensare a questo. Non c'è nessuno che possa passare oltre. E quando questo ci prende così dentro che noi non possiamo fare a meno di dire: Signore, eccomi qui. La tua parola non è mai tornata vuota. Dovrebbe essere diverso oggi. Sei cambiato? Cosa ci manca? Perché? Dio ha fatto tutto. E potremmo quasi dire, se tutti gli altri hanno avuto difficoltà, per noi non è certo così. Perché quando mai c'è stato un tempo, dai tempi del Signore, del cristianesimo primitivo, Dio si sia confermato come il vivente, il vero, come ai nostri giorni. Possiamo vedere la foto della colonna di fuoco. Possiamo vedere l'immagine con la nuvola, tutte conferme soprannaturali che Dio ha mandato. Dio ha mandato il suo servo, ha incaricato il suo profeta di portare l'ultimo messaggio. Ci sono stati miracoli e segni in cielo e in terra. Non ci sono scuse. E questo ci porta a una grande angoscia interiore. Non nella disperazione, ma nel desiderio intenso che Dio confermi ciò che ha detto nella sua parola. Che tutti noi possiamo essere una testimonianza vivente di quello che Dio fa in questi giorni, dell'opera sua. Che alla parola divina possa seguire l'azione divina, le opere divine, l'esperienza con Dio. E quando noi tutti arriviamo al punto di dire: Signore, non ce ne andremo da qui se non ci avrai benedetto. Nel cantico che abbiamo cantato di Giacobbe, abbiamo cantato della scala del cielo, e il Signore ha detto nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni: vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. Vedrete cose più grandi. Abbiamo le più grandi promesse di tutti i tempi. Tutto è stato riassunto. Tutto è stato riassunto e ci è stato messo davanti. Il Signore ha preparato per noi, ha preparato in presenza dei nostri amici una ricca mensa, e siamo riconoscenti per ogni parola, per ogni insegnamento, per ogni benedizione, per ogni esperienza che abbiamo già avuto. D'altra parte, il tempo stringe e abbiamo l'impressione che Dio voglia fare qualcosa di potente con noi. E le scritture dicono che tutti i profeti dell'Antico Testamento hanno profetizzato, naturalmente fino a Giovanni, e da quel momento in poi il regno di Dio viene proclamato, e chi fa violenza entra con forza. Quindi Dio vuole, e ne sono pienamente convinto, Dio vuole che la parola predicata, Dio vuole il suo messaggio con tutto quello che gli appartiene al messaggio, lo vuole portare alla vita. Vuole confermarsi in coloro che hanno ricevuto la sua parola. Vuole dare testimonianza di questo. E io penso che se ascoltiamo di Saul, sono esperienze meravigliose. E ve l'ho detto quando era a Damasco e i fratelli dicevano, pieni di entusiasmo: fratello Frank, se non vuoi vedere altro, ma devi assolutamente vedere le città, la città dove, il luogo dove il Signore ha incontrato, è apparso a Saul, è apparso nella luce. Ebbene, sono andato con loro, ma nella mia anima ardeva un desiderio completamente diverso da quello di vedere una vecchia strada o un vecchio arco o un vecchio muro. No, era questo il desiderio del mio cuore, ma incontrare il Signore come lo aveva incontrato Saul. E se abbiamo ascoltato con attenzione, ci viene detto che Saulo non gli bastava di andare per Gerusalemme o a Tarso o altrove, ma era secondo la legge ebraica inventata naturalmente, come lui pensava, non so dove lui abbia letto quello che lui faceva, ma questo non dovrebbe essere il nostro tema. Io non so dove la legge gli abbia ordinato di fare ciò che ha fatto, ma se il Signore può andare incontro a una persona del genere che è piena di rabbia, che è sconvolta, che fa legare uomini e donne senza che abbiano essere giudici, lui non era né un giudice né un poliziotto, non aveva alcuna autorità, e questo religiosità lo conduceva a fare tale cose, e Dio disse: fin qui e oltre, d'ora in poi sarai uno strumento scelto per me. Se questo è possibile con Dio, con una persona tale, allora ci dovrebbe essere una possibilità buona e reale per tutti noi di poter venire davanti a Dio con un tale desiderio nel cuore, che Dio si riveli, che confermi la sua parola, sì, che faccia nascere la realtà, la faccia diventare realtà in noi e attraverso di noi. Siamo tutti consapevoli che non raggiungeremo la meta nella volontà permissiva, ma solo nella perfetta volontà di Dio. Come questa volontà perfetta di Dio per il momento non lo possiamo giudicare, ma una cosa possiamo dire: lui ci guiderà secondo la sua parola, perché la sua volontà è stabilita nella sua parola una volta per sempre, e ha dato il suo spirito per guidarci in tutta la verità. Quindi la preghiera che ho nel cuore è che Dio possa essere glorificato attraverso di noi, che l'annunzio biblico possa mostrare risultati biblici, e che ci possono essere delle esperienze bibliche nei singoli come conseguenza. Credo che possiamo fidarci completamente di Dio. Che cosa ci impedisce di credere a Dio completamente e totalmente? Lui è fedele alla sua parola. Lui aiuta il suo popolo. Quello che colpisce noi colpisce Lui. Lui dice: in verità vi dico, in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. Ma anche quello che non avete fatto a loro, non l'avete fatto a me. Avevo fame e non mi avete dato da mangiare. Ero malato e non mi avete visitato, e così via. Vediamo che lui come capo è legato al suo corpo, alle sue membra, e tutto questo forma un'unità divina. E già veniamo aiutati se ci rendiamo conto che la mano o il piede o qualsiasi altro membro del corpo non deve agire da solo, ma che le istruzioni vengono date dalla testa, dal capo. Cristo è il capo e noi siamo il suo corpo. unito, messo insieme. È questo che dobbiamo mettere in risalto ora, non da solo provenienti da molti popoli e lingue e nazioni, e che siamo differenti, abbiamo vedute differenti, non siamo rimasti in questi, ma riuniti in unità divina sotto l'annunzio di questi ultimi tempi, uniti dallo Spirito Santo in questo organismo divino, affinché Dio possa rivelarsi. Dio è un Dio vivente e non ha membri morti nel suo corpo. Non ha membra morti nel suo corpo. Se un membro è morto e non è più penetrato dalla vita, allora non è più un aiuto ma un ostacolo. Il Signore vuole fare di noi delle membra viventi del suo corpo, membra che appartengono al suo corpo, che sono impregnate della sua vita e che possono seguire ogni cosa e fare ciò che vuole che il capo che si faccia. Quando guardiamo il corpo terreno, non dico mai una volta alla mano prendi gli occhiali ora o apri la Bibbia adesso, prendi la Bibbia. Tutto avviene automaticamente, senza che venga detto nulla. Non dico piede, alzati adesso, siediti adesso, ma tutto è completamente automatico. Il capo dirige ogni funzione, ogni attività, tutto è controllato dall'alto, dal capo. Se solo potessimo vedere questo e trasferirlo al corpo del Signore, e dobbiamo fare queste esperienze, che siamo in un'armonia divina da rendere tutto completamente automatico. Viviamo in un'epoca in cui l'automatico deve lasciare il posto all'ingombrante manuale. E perché non anche nello spirituale? Potrete dire è ancora una via molto lunga. Potrebbe essere, se lo dovremmo fare noi, ma se abbiamo fiducia in Dio, allora per Saulo è bastata un'unica esperienza e da quel momento è diventata una persona nuova, una persona trasformata. E gli fu detto, va, là ti sarà detto cosa devi fare. Lasciati battezzare e lavare dai tuoi peccati, invocando il nome del Signore. Perché è proprio questo versetto della Bibbia. Molti lo fraintendono perché non lo leggono completamente. Dicono che il perdono e il lavaggio dei peccati avvenga nel battesimo. No, il perdono dei peccati è nel sangue dell'agnello. Il battesimo è una conferma che i peccati sono stati perdonati, ed è scritto letteralmente: alzati, sii battezzato e lavato dei tuoi peccati, invocando il suo nome. Così, nell'invocare il nome del Signore. Ma non è questo l'argomento di questa sera. Nel Salmo 80 ci viene detto, Salmo 80, porgi orecchio, pastore di Israele, che guidi Giuseppe come un gregge, o tu che siedi sopra i cherubini, fa risplendere la tua gloria. davanti a Efraim, a Beniamino e a Manasse, risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. Non è una parola meravigliosa? Dio non ha bisogno di una persona che dica un momento, questo lo farò. Dio ha bisogno di strumenti, di vasi che non possono fare nulla, ma si mettono a Dio a sua disposizione perché li usi. E come vasi vogliamo consacrarci al Signore e dire: oddio, non ce la facciamo più. Abbiamo ascoltato il più grande messaggio di tutti i tempi. Abbiamo ricevuto l'insegnamento più profondo in una misura che non è mai stata rivelata a nessuno degli apostoli e dei profeti in un modo simile. Qualcuno potrebbe pensare: non stai esagerando, non stai facendo del male a Pietro e a Paolo? No, per niente. Quasi 2000 anni fa questi uomini aspettavano anche tutte le cose che si stanno compiendo ora, alla fine dei giorni, in questa epoca profetica. Pietro e Paolo erano già da tempo dal Signore, quando erano da tempo già andati nella gloria col Signore, quando Giovanni ricevette la rivelazione finale di Gesù Cristo sull'isola di Patmo, quando gli fu rivelato il mistero delle sette epistole e delle sette lampade. E oggi, come graziati da Dio, possiamo guardare indietro e ciò che Dio ha fatto attraverso Mosè, attraverso Abramo, Isacco e Giacobbe, attraverso tutti i profeti e tutti gli apostoli, quello che Lui ha detto, possiamo condurlo nel programma complessivo di Dio e quindi proclamare l'intero consiglio di Dio come deve essere proclamato per questo tempo. Noè lo proclamò per quanto era per quel tempo. Tutti gli altri parlavano in modo frammentario di ciò che sarebbe accaduto, profetizzavano della grazia di colui che sarebbe venuto a salvarci. Ma poi, quando il tempo si è compiuto, tutti questo che era stato detto lì nel periodo di 3.500-3.600 anni li ha riassunto insieme e li ha portati a compimento, facendoli diventare realtà in Cristo tutte queste promesse. Un profeta raramente conosceva qualcosa di un altro, ma tutti parlavano con lo stesso spirito. Oggi possiamo vedere, non solo vedere, ma anche riassumere ciò che Dio ha detto attraverso tutti loro. Qui leggiamo: tu che siedi sopra i cherubini, fa risplendere la tua gloria davanti a Efraim, a Beniamino e a Manasse, risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. O Dio, ristoraci, fa risplendere il tuo volto e saremo salvi. C'è un altro passo della Bibbia che dice: la salvezza viene dal Signore. E noi vogliamo sperimentare questa salvezza divina. con tutto ciò che ne consegue, senza il minimo compromesso. Oh Dio, ristoraci, fa risplendere il tuo volto e saremo salvi. Signore Dio degli eserciti, fino a quando sarai irritato contro la preghiera del tuo popolo? Abbiamo sempre pregato, ma a Dio risposto sempre, ha sempre ascoltato. Tu ci hai cibati di pane intriso, di pianto, e li hai dissetati con lacrime in abbondanza. Tu ci hai resi oggetto di contesa per i vicini, e i nostri nemici ridono di noi. Quando viene, viene. Allora viene in una volta e viene da tutte le parti. E allora non abbiamo più via d'uscita, ma un rifugio. Beato l'uomo che non cerca una via d'uscita, ma un rifugio, e lo trova. Se compariamo queste cose, non c'è quasi situazione che non sia descritta nei Salmi. Tu ci hai resi oggetto di contesa per i vicini, e i nostri nemici ridono di noi. E poi nel versetto 7, O Dio degli eserciti, ristoraci, fa risplendere il tuo volto e saremo salvi. Che questa sia la nostra preghiera questa sera. Dopotutto non siamo qui per predicare, ma per parlare con Dio. Ci sono richieste di preghiera e bisogni da dovunque. Il diavolo va in giro davvero come un leone ruggente, non sembra possibile, ma lui va intorno cercando di divorare chi può. Ma poi guardiamo all'agnello di Dio, al leone della tribù di Giuda, alla discendenza di Davide, che ha vinto e sconfitto anche il nemico, e che ha potuto dire: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Amati, prendiamo questa questione insieme sul serio e diciamo: Signore, tu hai dato ad Abramo ciò che gli avevi promesso, hai realizzato in Isacco ciò che gli avevi promesso, hai confermato la tua alleanza a Giacobbe. E potremmo continuare ad elencare un intero registro di ciò che Dio ha fatto. E se poi guardiamo all'inizio del Nuovo Testamento, in che modo meraviglioso il Signore non solo ha parlato anche lì, ma ha adempiuto, ha operato. Giovanni non solo aveva un messaggio, ma aveva anche il risultato del messaggio divino. E poi dice parla dell'amico dello sposo che sente il grido di gioia della sposa e dice: colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente lo ascolta, si rallegra vivamente alla voce dello sposo. La sposa dell'agnello è già iniziata. Un popolo è già stato chiamato e portato al Signore. Delle persone sono state incluse nella redenzione. C'è sempre stato un risultato della proclamazione divina. E oggi, nella predica che stiamo traducendo, il fratello Branham parla circa 120 persone, quasi una riunione in un piccolo posto, e dice: voi siete il risultato di questo messaggio, la proclamazione della parola di Dio. Cari, noi non facciamo nulla per accordo comune, ma semplicemente non siamo ancora completamente soddisfatti, diciamo come il profeta Isaia, poiché il letto sarà troppo corto per distendersi e la coperta troppo stretta per avvolgersi, sì. Per avvolgervi, sì. Le cose stanno così, si allungano ma non basta. La testa viene, o i piedi non sono coperti, qualcosa non è come dovrebbe essere, eppure sappiamo che il nostro Signore ha detto: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Dobbiamo credere nella generosità del nostro Dio e prenderlo in parola, non con un fanatismo ma con fede. Questa è una grande differenza. Non sbattere le sedie o fare rumore inutilmente, ma invocare il Signore con tutto il cuore. E vedrete che verrà fuori, perché è stato seminato e questo seme divino nascerà, verrà fuori. Oh, se Dio potesse riassumere tutto in esperienze, come ha riassunto la sua parola da tutti i tempi e ci ha dato questo insegnamento per grazia. Come ha detto il fratello Branham, sia la prima che l'ultima pioggia, l'insegnamento e la benedizione di Dio che si manifesta come frutto vengono negli ultimi giorni. E così vogliamo davvero aver fiducia nel Signore, prenderlo in parola, aprirci a Lui, parlare con Lui, perché Lui ci ha parlato e perché la Sua parola è venuta nei nostri cuori. Abbiamo il diritto di parlargli e non a voce, e di parlargli con e digli ciò che viene nel nostro cuore e che sia una voce interiore che ci spinge Lui e che sia la Sua promessa che Dio ha dato nella Sua parola vi renderò tutto ciò che era andato perduto. Il fratello Branham predicò questa predica a Karlsruhe nell'agosto 55. Vi ripagherò per tutti questi anni. Oggi questo è più vicino e più attuale che a quel tempo. E così ci avvicineremo al Signore con fede, lo invocheremo insieme nella convinzione che Egli ci ascolterà e ci esauderà le nostre preghiere come abbiamo letto. Anche se siamo diventati un motivo di discordia, anche se c'è tutto negativo, oggi guardiamo al Signore che ci ha parlato così fedelmente e così benevolmente. E il parlare divino ha sempre un solo scopo, quello di suscitare in noi la fede in ciò che Lui ci ha promesso e detto attraverso la Sua parola. questo che vogliamo fare ora, venire a Lui con fede. Vogliamo alzarci e veniamo avanti per pregare insieme. Abbiamo davvero compreso oggi con tutto il cuore che Dio, poiché ha in mente qualcosa per noi, ci ha dato la parola della promessa divina per far vivere in noi una speranza e per risvegliarla. E questa speranza che viene da ciò non conduce a una delusione, ma viene a compimento. Se analizziamo la Bibbia, se guardiamo nella Bibbia, tutti coloro a cui Dio ha parlato hanno capito che lo hanno fatto solo per dare loro ciò che aveva promesso. E lo stesso dovrebbe avvenire con noi, con l'aiuto di Dio, nella fede. Non guardiamo più a noi stessi, ma al Signore, la cui parola non può tornare a vuoto. È impossibile. È una parola vivente, quella che abbiamo ricevuto. E questa parola deve venire a compimento e portare ciò che è stato detto. E non c'è bisogno di fare un proprio sforzo, basta credere. Cosa disse Maria? Ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Vogliamo davvero iniziare a ringraziare il Signore in modo naturale, con fede. Tutto il resto viene da sé, il soprannaturale arriverà. Bisogna iniziare a ringraziare Dio in modo naturale e poi viene il soprannaturale. Se non iniziate in modo naturale non accadrà affatto, ma spero che ne ci siamo resi conto davvero. Forse perché abbiamo aspettato a lungo che ci è difficile stabilire. Ci diventa difficile di trovare il collegamento, ma posso dire un'altra cosa, e non per il nostro bene o per chiedere, forse è meglio chiedere, forse è meglio. Dio non ci ha forse conservato nella sua chiara e vera parola rivelata? Per un po' di tempo siamo stati considerati come persone che in qualche modo non si lasciavano trasportare da nessuna direzione o movimento, ma vogliamo solo una direzione e deve essere verso il cielo. Solo Dio può far valere il suo diritto su di noi. Non avremo aspettato in vano, al contrario, Dio porterà a compimento la sua parola nella sua fedeltà. Forse non abbiamo bisogno di pregare a voce molto alta, ma di parlare chiaramente con il Signore, come un amico parla con il suo amico e dice: Signore, tu mi hai parlato, ho ricevuto la tua parola. E credo che la confermerai e la realizzerai. Ringraziare in modo molto naturale. Sì, e tutto il resto è lasciato a Dio. Lode e ringraziamento al Signore.